Allora, abbiamo fatto credo una bella esperienza questa sera, proprio come dice Papa Francesco, aperti, continuamente aperti, e quindi proprio di fronte a tutti. Credo che sia stata anche più intensa delle altre volte, perché abbiamo pensato intensamente alle parole che abbiamo detto. E questa sera abbiamo invitato con noi Padre Francesco Ielpo, che è un francescano ed è commissario per la Terra Santa. Non è un poliziotto, credo. Ecco, noi l'abbiamo invitato, siamo ormai amici dei francescani, perché Padre Ibrahim, Padre Bajat, Padre Pizzaballa, che è più volte intervenuto, e adesso anche Padre Francesco, e quindi io lo inviterei a venire qui al microfono perché dia una testimonianza sulla situazione dei cristiani perseguitati in Medio Oriente e anche in Terra Santa.
Innanzitutto grazie per questo gesto. Grazie a nome di tutti i cristiani del vicino Oriente e della Terra Santa, perché quando tornerò il prossimo mese potrò dire che ci sono persone non soltanto a Rimini, ma l'elenco delle città è veramente grande, che pregano per loro, perché questo qui è il primo gesto, il primo segno di una sentirsi una chiesa sola, una famiglia sola, appartenente all'unico corpo di Cristo. Tra l'altro, mentre facevamo questo gesto, mi veniva in mente le parole di Papa Francesco quando qualche giorno fa, in occasione del 65° anniversario di sacerdozio di Benedetto XVI, ha indicato al mondo Benedetto XVI come colui che ha scelto il fattore decisivo nella Chiesa, che è appunto quello della preghiera. C'è sempre il rischio di pensare a una strategia, a un'efficienza, alle faccende da svolgere, anche come aiutare, e si può correre il rischio di perdere il fattore decisivo che ci dice chi è il padrone della storia e come recentemente ha detto il nuovo custode di Terra Santa, Padre Francesco Patton, accettando l'incarico, ha detto: da un lato sono anche sereno, perché il vero custode della mia povera vita, della storia e di questi luoghi è il Padre Eterno. Questa è la più prima e più grande coscienza, quindi grazie. La seconda cosa che volevo dire, prima di introdurmi alla testimonianza, è che Marco prima ha detto che c'è questo imprevisto. E questa parola imprevisto mi ha fatto venire in mente una delle pagine bibliche a me care da quando faccio questo lavoro, da quando mi occupo di Terra Santa, che è Genesi 28, quando si parla del nostro padre Giacobbe che si ferma in un luogo che poi chiamerà Betel, dove ha quel sogno famosissimo della scala che tocca la terra e va al cielo con gli angeli che salgono e scendono, avete presente, che poi il mattino dopo si sveglia e si accorge che quello è un luogo santo. Ma la parola interessante è che la Bibbia, noi la leggiamo in italiano, dice si fermò in un luogo. In realtà l'originale ebraico dice che Giacobbe inciampò in un luogo, e l'inciampo è sempre qualcosa che tu non hai previsto, non hai calcolato. Quindi è inciampato in maniera imprevista in un luogo, e poi in quel luogo ha scoperto che c'era Dio. Ed è una delle pagine dove c'è la definizione più bella di quella terra, che è una terra molto più ampia che non soltanto Israele, perché a un certo punto Giacobbe, quando si sveglia al mattino, dice: Dio era qui e abita qui, io non lo sapevo. Veramente questa è la porta del cielo. Avere a che fare con la Terra Santa e con quei cristiani in qualche modo è avere a che fare con una porta che ti spalanca il cielo qui su questa terra. E quindi anche questa sera, con questo imprevisto, con questo inciampo, abbiamo anche noi potuto constatare che Dio abita qui in mezzo a noi, anche in questo imprevisto, e che anche questa piazza, questa città può diventare la porta del cielo. Io non avrei mai immaginato nella mia vita di occuparmi di Terra Santa e dei cristiani di Terra Santa, anche perché poco prima, qualche mese prima di questo incarico, io avevo fatto una lettera al mio superiore. Dopo anni di meditazione avevo detto che mi sentivo chiamato ad andare in missione, precisamente nel Corno d'Africa. rimettendomi comunque come ultima istanza alla sua volontà, perché nella volontà poi dei superiori passa sempre la volontà di un altro, che è quella di Dio. Io non avevo mai immaginato, pur sapendo che i francescani, che noi eravamo interessanti, che mi venisse chiesto questo. E quindi mi ha accolto come un imprevisto questa chiamata. Ma da subito si è rivelata come una porta del cielo per me, per la mia vita. Vi racconto alcuni fatti. Quando sono stato nominato commissario di Terra Santa, bisogna premettere che cosa vuol dire commissario di Terra Santa, una parola antica, non ha a che fare né con la polizia né con la legge, ma è un termine che risale al 1300, quando viene fondata la custodia di Terra Santa, e da subito i francescani di Terra Santa si accorgono che hanno bisogno che tutta la cristianità in qualche modo partecipi della loro vita e della loro missione, e quindi nascono le figure di commissari che fanno commissioni per la custodia in tutto il mondo. Siamo presenti, quindi siamo 84 sparsi in tutto il mondo, e rappresentiamo la custodia e facciamo la ponte tra la custodia e la cristianità di tutto il mondo, con i vescovi delle varie diocesi. Sensibilizziamo la gente e i fedeli circa le problematiche e anche le bellezze di quella terra e dei suoi cristiani, aiutiamo economicamente, sosteniamo le infinite attività e opere di quella chiesa particolare, e poi facciamo sì che la Terra Santa in qualche modo arrivi dappertutto e che i cristiani di tutto il mondo in qualche modo possano andare anche in Terra Santa. Quando mi è stato chiesto questo, sono andato prima a Roma, poi a Gerusalemme per un periodo lungo a dover studiare, e mi ricordo che uno dei primi giorni che ero a Roma in questo collegio francescano dove ci sono più di 100 frati in formazione, un giorno prendevo l'ascensore, un frate alto che non so neanche come si chiami, non l'ho mai più rivisto, mi guarda dall'alto verso il basso e mi dice: e tu chi sei? Dico: mi chiamo Francesco, vengo da Milano e sono commissario di Terra Santa, sono qui a fare il corso. E questo si rigira, mi guarda serio e mi dice: questa è l'ultima occasione che Dio ti dà per convertirti. Io spero che non sia l'ultima occasione, perché sennò sono spacciato, però al di là della battuta, è che a distanza di anni posso dire che davvero è innanzitutto un'occasione per me e per la mia conversione, perché è vero, l'avrete sentito dire mille volte, che quelli sono i luoghi della nostra redenzione, dove sono accaduti i fatti, e quindi a differenza di tutto il resto del mondo, come per esempio a Natale, anche a Rimini, in qualsiasi altra parte, a Hong Kong, a Miami, uno celebra la messa del Natale e dice: oggi per noi è nato un Salvatore. Lo sappiamo benissimo che quell'evento di salvezza raggiunge tutti, anche noi, in qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi tempo. È altrettanto vero che solo in un luogo, ed è proprio lì, che non c'è soltanto l'avverbio di tempo: oggi per noi è nato un Salvatore, ma soltanto a Betlemme per 365 giorni all'anno si può dire: oggi qui per noi è nato un Salvatore. E quindi in prima battuta è stata la scoperta del qui, custodi di un qui della nostra salvezza, ed è il motivo per cui Francesco è partito per quelle terre, ed è il motivo per cui Francesco ha mandato i suoi frati, perché fondamentalmente Francesco era talmente innamorato di Cristo, ma della sua incarnazione, della sua umanità, che lui voleva vedere, toccare. Lo sapete tutti, no, che nasce il presepio a Greccio con San Francesco, che voleva vedere, sentire gli odori, toccare con mano l'umiltà e la povertà nella quale era nato nostro Signore Gesù Cristo. Mosso da questo desiderio di un grande innamorato, di una grande umanità che lui ha intravisto in Cristo, non poteva fare a meno che andare per vedere dove era nato, che profumi respirava, che cosa vedevano i suoi occhi, che cosa ha provato Maria in quella grotta dove è nato. E per esempio una delle più grandi scoperte per me, non mettetevi a ridere, è che quando sono stato a Betlemme e facevo le processioni con i frati, che fanno tutti i giorni a mezzogiorno e passano in tutte le grotte, quando arrivano alla grotta della Natività, in latino ci sono degli inni, poi ci sono le traduzioni anche più facili, dice: qui è nato, qui è stato avvolto in fasce, qui l'hanno adorato i magi, tutte cose che noi sappiamo. Ma la Terra Santa per me è stata una grande occasione per riscoprire e per innamorarmi sempre di più dell'umanità di Cristo, perché a un certo punto si arriva fino al particolare. Qui, dice questo inno che da 8 secoli i frati cantano lì in quella grotta, qui Maria cambiava i pannolini a Gesù. Sembra una banalità, però non puoi fare a meno, andando lì e stando lì, che non imbatterti in questa incarnazione, in questa umanità. Era veramente uomo come me. che il mistero di un cielo, di un divino, che passa attraverso un bambino, che se la fa anche addosso, che devi cambiare, è davvero un mistero commovente, però anche fortemente consolante, perché ci apre, ci spalanca a tutto, nulla escluso. Nel tempo poi ho scoperto che non c'erano solo delle pietre, delle memorie, che quelle erano vive e parlavano a me oggi perché c'erano dei cristiani, perché c'erano quelle che chiamavano le pietre vive, quelle pietre vive senza le quali la Terra Santa, come tutto il resto del mondo, sarebbe, nella migliore delle ipotesi, un museo, importante, ma sempre un museo. E allora mi sono accorto che la grazia grande di conversione per me è stata che quei luoghi sono sempre associati a dei volti, a dei visi, a delle persone, alle quali cominci ad affezionarti, a volergli bene, perché ti senti accolto, voluto bene. Quella lì che è la casa del Signore diventa pian piano anche la tua casa, non perché vai in un luogo, ma perché questo luogo è abitato da volti, da fratelli. E allora impari che tu nel tempo, faccio un esempio a Cafarno, c'è un mio caro amico, frate Luca, abbiamo vissuto insieme in Italia, poi adesso lui è andato lì missionario e da qualche anno sta a Cafarno. Cafarno, noi, per chi è andato, dice bellissimo, vai a Cafarno, la casa di San Pietro, l'archeologia ha trovato, cosa commoventissima, ha scoperto che le pagine del Vangelo, se voi leggete Marco 1, è precisamente descritto, e anche l'archeologia conferma che i Vangeli veramente raccontano di qualcosa che è accaduto lì, e sino nei particolari, fino a quando trovano quella soglia che non è mai stata spostata in 2000 anni, dove Gesù stava la sera e tutti andavano lì per farsi guarire, per toccarlo o per ascoltare una parola. Ebbene, quello lì è un luogo importantissimo, ma poi nel tempo è diventato importante perché c'era fra Luca e tutte le volte c'era un appuntamento con lui. E con il fatto che è un luogo importantissimo, ma i frati che sono lì, e sono soltanto tre, stanno tutto il giorno a fare davvero i guardiani di quel luogo, perché tutti i cristiani, di qualsiasi confessione, ma anche i non cristiani, possono andare alla casa di Pietro. E alle 5, quando tu chiudi il santuario, sei da solo con il tuo lago e fai l'eremita. E in questi giorni ci sono 50 gradi all'ombra, tutti i giorni. E ti accorgi che tu vai lì per trovare la casa di Pietro, ma insomma per trovare anche la casa che è fatta del caffè che bevi con Luca. E mi sono accorto di questo quando un giorno con un pullman, un gruppo, stavo andando e Luca dopo 2 anni era andato in vacanza, era tornato in Italia e lui non c'era. E quella mattina mi sono sentito triste e paradossale, stavo andando a Cafarno, eppure mi sono reso conto della, con la sua assenza, che quel luogo era vivo perché c'era una presenza di una pietra viva. Allora stare lì interessante, mi sono accorto che come missione che ci è stata affidata dalla Chiesa è quella di fare compagnia a una Chiesa che c'è e che c'è prima che ci fosse in Italia e che ci è madre non soltanto perché cronologicamente è venuta prima di tutte le altre Chiese, ma perché è l'unica Chiesa che non è stata fondata da degli apostoli, ma che è stata fondata dallo stesso Cristo Gesù. E non si rifà nessun apostolo, se non al Maestro e al Fondatore e al Signore. E allora, nel tempo poi ti accorgi con quello che è accaduto e che stava accadendo in Siria, che quando hanno rapito un nostro frate per la seconda volta, e poi ha avuto, lo saprete tutti, no, in questo villaggio con pochissimi cristiani, e tra gli altri anziani, perché quelli più giovani eccetera potevano scappare, ma i più poveri, gli anziani, rimangono, non si avventurano nei campi profughi o scappano altrove. Quando per la seconda volta rapiscono questo frate e poi viene liberato dopo mesi, con problemi psicologici seri, oltre ai maltrattamenti fisici che ha subito, mi ha colpito la lettera che padre Pizzaballa ha scritto a tutti i frati, dicendo le ragioni per cui mandavamo ancora un frate. Questa circostanza della Siria ci fa ridire il perché e per chi siamo lì. Siamo lì per Cristo e siamo lì per la Chiesa. Non ci sono altre ragioni. E qualsiasi ragione di efficienza, di strategia, non regge quello che stiamo vivendo lì, non può reggere. a tal punto che mandiamo un altro frate, ed è stato mandato anche se trentenne, giovanissimo, che sapeva l'arabo e che si era offerto da diversi mesi di andare, e questa è una cosa che commuove, che un giovane di 30 anni chieda di andare proprio in un villaggio dove corre tutti i giorni il rischio di essere rapito per delle persone, per dei cristiani, per quel gregge, perché il buon pastore non fugge quando arrivano i lupi, ma è sempre disposto a dare la vita per il suo gregge, e non guarda se il gregge è giovane, e non guarda se il gregge è numeroso, dà la vita per quel gregge che gli è stato affidato da un altro pastore. Perché e per chi siamo lì? Per testimoniare che apparteniamo ad un altro, ed è il motivo per cui ci siamo consacrati. Noi siamo francescani, e forse soltanto in questa circostanza ne ho preso veramente coscienza, ecco perché dicevo è l'ultima occasione che Dio mi dà per convertirmi, perché diventa una domanda sulla mia vita: a chi appartengo e a chi io dono, per chi posso donare realmente la mia vita. E allora ho capito un'altra cosa. C'è un minuto o finiamo qui? Dov'è Marco? Che la custodia è ampia, va dalla Siria, il Libano, la Giordania, Israele, territori palestinesi, Cipro, Rodi, in contesti e situazioni diversissime, perché un conto è essere un francescano della custodia a Nazareth o a Gerusalemme, un conto è essere a Betlemme, a Gerico o ad Aleppo, si capisce. Però ho capito una cosa, che a Gerico per esempio ci sono solo due frati, uno statunitense e un libanese, 30.000 abitanti, 54 famiglie cristiane. Fra Anthony, lo statunitense, non è sacerdote e lui tutto il giorno coltiva l'orto, bagna il prato e accoglie i pellegrini, non fa altro. E io quando vado a Gerico e faccio fare la testimonianza a Anthony, intravedo in lui una santità, e ho capito che non ha importanza se sei ad Aleppo e fai il parroco, o se sei a Gerico e fai il giardiniere, o se sei papa, o se sei a Rimini a fare la mamma o il papà. Che tu salvi il mondo nella misura in cui tu rispondi alla vocazione che Dio ti ha dato, nella misura in cui tu stai e ti giochi tutto nel luogo dove un altro ti ha messo. E questo è quello che sto incominciando a capire da quei cristiani, da quei volti. Ci sarebbero mille cose da dire. Comunque volevo concludere dicendovi grazie per questo gesto che fa bene a voi e fa bene anche a tutta la Chiesa. Grazie.
Noi Padre Francesco ti ringraziamo perché ci hai provocato e sollecitato con la domanda perché e per chi noi siamo qui questa sera e continuiamo ad esserci nei mesi a venire. E per questo veramente ti siamo grati, anche per il sacrificio che hai fatto nel venire qua. Concludiamo con un canto e poi dopo vi do un avviso breve.